Leggiamo questa mattina Deuteronomio, il capitolo 7. Deuteronomio, capitolo 7. Facciamo leggere la Rosella, voglio.
Quando l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese in cui entri per prenderne possesso, e avrà scacciato davanti a te molte nazioni, gli Ittei, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Perizzei, gli Ivvei e i Gebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te. E quando l'Eterno, il tuo Dio, le avrà date in tuo potere e tu le avrai sconfitte, le voterai al completo sterminio, non farai con esse alleanze, né userai con loro alcuna misericordia. Non contrarrai matrimonio con loro, non darai le tue figlie ai loro figli, e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me per servire altri dei, e l'ira dell'Eterno si accenderebbe contro di voi e vi distruggerebbe subito. Ma con loro vi comporterete così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro colonne sacre, abbatterete i loro asherim e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un popolo acquistato come suo particolare tesoro tra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto, perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli. Ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, l'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione, verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma rende prontamente a quelli che lo odiano, facendoli perire. Egli non ritarderà, ma renderà prontamente a chi lo odia. Osserva dunque i comandamenti, gli statuti e i decreti che oggi ti do, mettendoli in pratica. Così, se voi darete ascolto a queste leggi, e le osserverete e metterete in pratica, l'Eterno, il vostro Dio, manterrà con te il patto e la benignità che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà e ti moltiplicherà, e benedirà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore, nel paese che giuro ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli, e non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile, e neppure fra il tuo bestiame. L'Eterno allontanerà da te ogni malattia, e non manderà su di te alcuno di quei funesti malanni dell'Egitto che hai conosciuto, ma li manderà su tutti quelli che ti odiano. Sterminerai dunque tutti i popoli che l'Eterno, il tuo Dio, sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non abbia pietà di loro e non servire i loro dei, perché ciò sarebbe per te un laccio. In cuor tuo potresti dire: queste nazioni sono più numerose di me, come riuscirò io a scacciarle? Non temerle, ma ricordati di ciò che l'Eterno, il tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi, dei segni e dei prodigi, delle della mano potente e del braccio steso, con i quali l'Eterno, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà l'Eterno, il tuo Dio, a tutti i popoli dei quali hai paura. Inoltre l'Eterno, il tuo Dio, manderà contro di loro i calabroni, finché quelli che sono rimasti e quelli che si sono nascosti dalla tua presenza siano feriti. Non spaventarti di loro, perché l'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, un Dio grande e terribile. L'Eterno, il tuo Dio, scaccerà a poco queste nazioni davanti a te. Tu non riuscirai a distruggerle subito, perché altrimenti le fiere della campagna diventerebbero troppo numerose per te. Ma l'Eterno, il tuo Dio, le darà in tuo potere e le getterà in grande confusione finché siano sterminate. Ti darà nelle mani il loro re e tu farai scomparire i loro nomi di sotto i cieli. Nessuno potrà resistere davanti a te finché tu le abbia distrutte. Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei. Non desidererai l'oro o l'argento che è su di esse e non lo prenderai per te, altrimenti saresti preso nel laccio da questo, perché è una cosa abominevole per l'Eterno, il tuo Dio. E non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché saresti maledetto come essa, ma la detesterai totalmente e l'avrai interamente in abominio, perché è cosa votata alla distruzione.
Amen. Sia benedetto il Signore. Dunque, ce ne di consigli. Qui dovremmo, se le facessero vedere in televisione queste cose, chissà cosa penserebbero. Terribile. Ma noi guardiamo quello che il Signore parla ai suoi. Parla ai suoi. E quindi, alla fine della fiera, qui, insomma, il problema sono i cananei, in mezzo ai quali Israele vive. E però questi cananei sappiamo che hanno una serie di costumi proprio avversi al Signore. Ma non solo i cananei, poi c'era tutta una serie di tutti i popoli che c'erano lì. I costumi del mondo sono sempre stati quelli. Sempre stati quelli. Depravazione, abominio, qualsiasi cosa che non ha. E anche noi, come loro, viviamo in mezzo ai cananei. Non dovremmo però diventare in nessun caso come loro, avere a che fare con queste persone. Ci sono delle cose da avere a che fare, nel senso non che non facciamo affari, che non parliamo, che non... No, condivisione spirituale zero. No, lo dice il Signore. Ecco, lo dice il Signore. Perché? Perché tu sei un popolo consacrato. E quando dice un popolo, non parla solo Israele, parla anche al popolo che egli si è formato, che egli ha chiamato, che ha aggiunto ad Israele dalle nazioni, cioè a noi. Non possiamo pensare, no? Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno. Quindi sta dicendo, caro figliuolo che un giorno hai accettato... la mia chiamata, o hai risposto, o hai tentato di rispondere, sappi che tu sei consacrato all'Eterno e il tuo Dio. Perché? Perché ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare, tra tutti che sono sulla faccia dell'Eterno. Ecco, e poi dice il perché. E poi dice ancora che l'Eterno ha riposto il suo amore su di voi. Indipendentemente dai cananei, anche se siete più piccoli degli altri popoli, non li temete, non abbiate paura di nulla. Riconosci dunque che l'Eterno tuo Dio è Dio, l'Iddio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma rende prontamente a quelli che lo odiano, facendoli perire, eccetera. Poi ancora, alla fine dà dei consigli. Dei consigli non sono dei consigli, ognuno faccia quello che vuole. Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei. Perché noi ora, quando leggiamo queste cose, pensiamo solo alle divinità scolpite e tutto il resto. Oh, ma noi siamo talmente pieni di dei di ogni genere. Basta che accendi la televisione, no? E ti dice, non solo, una volta che tu avrai distrutto questi qua e avrai dato alle fiamme i loro dei e tutto, cioè la loro cultura, cosa rappresenta una statua di queste? Se non la loro cultura, forse molti non sanno come hanno fatto queste statue. Noi le abbiamo viste anche la prima volta che siamo andati all'università di Haifa. Mi ricordo, vi ricordate le statuine che poi sono state riproposte? Il centro della vita di queste popolazioni, il culto di queste popolazioni è indiscutibilmente il sesso, no? Il simbolo fallico di cui attribuiscono, cioè, ma così in tutte le culture. Non desidererai. Fortunatamente Cataro che si stacca, ma sto meglio. Ringrazio il Signore, sto meglio. Allora, aspetta. Non desidererai l'oro o l'argento che è su di esse. Non lo prenderai per te, altrimenti saresti preso nel laccio, perché è una cosa abominevole per l'Eterno tuo Dio. Sapete, penso a tutti quelli che a casa loro così si portano qualcosa per regalo. Ho regalato un'immaginetta, una cosa. Una statuina e non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché saresti condannato alla distruzione come essa. La detesterai e l'abominerai totalmente, perché è una cosa votata alla distruzione. Bah. Potremmo continuare. Andiamo nel libro di Matteo, al capitolo 5, Vangelo di Matteo. Qualcuno che legge praticamente i versetti dal 13 al 16. Qualcuno volontario? Sono pochi. Matteo 5, 13, 16. Non c'è nessuno.
Leggo io.
Sì.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Cioè, ma più chiaro di così, più chiaro di così, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido. Queste cose, Signore, ce le sta dicendo. È finita la pazienza di Dio, è finita. Il tira, 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 che domani chissà che succede. È finita questa pazienza. Se il sale perde il suo sapore, con che cosa lo si salerà? Fate quattro conti. Che cosa significa questo? Che cosa significa? Noi siamo ancora in grado di dire che siamo sale della terra e luce del mondo? Perché? Perché siamo intelligenti? Perché siamo intelligenti? Ma non credo proprio. Possiamo essere solo se abbiamo timore di Dio e per tale così ci siamo comportati. Però prima di andare avanti, per favore, leggiamo ancora Giuda, c'è un solo capitolo, sapete, i versetti dal 20 al 24. Chiunque voglia leggere è benvenuto.
Versetti
20 al 24.
24. Voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando persino la veste contaminata dalla carne. A colui che può preservarvi da ogni caduta, farvi comparire irreprensibili, con gioia e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere prima di tutti i tempi, ora che per tutti i secoli. Amen.
Amen. Allora, aspettate che ho perso il segno un secondo, ma lo trovo subito. Conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna. Ecco, c'è un motivo, no? E abbiate compassione degli uni usando discernimento. Ma poi dice una cosa forte: ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata della carne. Ma che vuole dire? Che cosa vuole dire secondo voi? Salvate, ma salvate gli altri, cioè usando la compassione e tutto, strappandoli dal fuoco con timore. Cosa vuol dire strappandoli dal fuoco? Io temo, cari fratelli e sorelle, temo che noi dobbiamo un po' rivedere alcune posizioni della nostra fede. Poi dici, ma tutte le volte dobbiamo rivedere, cioè dobbiamo. Il Signore ci chiama a questo. Perché? Per il nostro bene, per la nostra salvezza. Perché noi siamo abituati Vedete, va tutto bene e la fede è una delle tante cose della nostra quotidianità, ma non è per niente così, a mio avviso. Non è per niente così. La fede non è una cosa delle tante della nostra vita, ma è il centro della nostra vita. Ed è una cosa talmente importante, c'è scritto che è più preziosa dell'oro che perisce. Ora fate conto. E quindi se è più preziosa dell'oro che perisce, quale importanza diamo noi alla nostra fede? Cioè con cosa la vogliamo immischiare? Io penso che... Vi faccio vedere, sono pazzo completo. Ma Paolo poi lo dice, che chi crede in fondo è così, è pazzo. Lo dice. Vedete, è grave non sapere ancora oggi ciò che devo temere e ciò che devo tenere per me. Dopo anni di fede, io non so ciò che devo temere. Ma ti pare il caso? Non so ciò che devo temere e non so ciò che devo tenere per me. Trovo incredibile che ciò che Dio fa uscire dalla porta, io inevitabilmente lo faccio rientrare dalla finestra. Cioè, facciamo delle scelte, diciamo delle cose e poi puntualmente le disattendiamo. Perché quando parliamo di fede, è una cosa. E poi quando parliamo di altro, tutt'altro. Cioè, ma io, cioè, sono cose che faccio fatica a capire. Perché abbiamo letto questo capitolo dei Cananei? Per far vedere come il Signore distingue chiaramente. Cioè in Dio non ci sono ombre nelle cose che decide, che sono votate allo sterminio, che non vuole che i suoi figli in nessun caso si contaminino con questo tipo di popolazioni, di persone, di culture. Allora, se leggiamo bene nel libro, non l'abbiamo letto, però io vi dico, poi vi cercherete, ma immagino che vi fidate, tanto voi potete leggere, no? Se leggiamo bene nel libro della Genesi, ci sono dei piccoli particolari, al capitolo 24, Abramo manda il suo servo, non so se ricordate che gli ha detto, manda il suo servo a cercare per moglie, una moglie per Isacco. E la manda, dove la manda? E gli dice, vai, la manda in Mesopotamia, dal paese dal quale lui proveniva. Perché? Perché a cercare moglie di Isacco, perché lo fa giurare per l'Eterno, che non prenderà moglie per il figlio Isacco tra le figlie dei Cananei. Ma dice, ma non vale l'altro. Con tutte le donne che sono qua devi andare proprio in Inghilterra. Ma perché? Perché Abramo viveva in mezzo ai Cananei e conosceva chi erano i Cananei. Così anche noi viviamo in mezzo ai Cananei, conosciamo chi sono i Cananei, chi sono i figli dei Cananei, chi sono quelli che promuovono le teorie dei Cananei, ma non ci importa nulla, non ci interessa. Ma cosa fa Abramo? Lo manda appunto nel paese da quale egli era uscito. Scusate. Però Abramo, vedete, Dice, ma sapete, mandare una persona così lontano non erano quattro passi. Aveva fiducia. Perché? Perché temeva Dio. Temeva Dio, gli aveva detto: io non voglio per mio figlio, poi bisogna conoscere tutto il discorso miracoloso della storia di come Abramo è riuscito lui, come ha avuto Isacco che aveva quasi 100 anni. Non so se mi spiego, con tutta la storia che poi a un certo punto il Signore dice: adesso offrimi tuo figlio. Come? Questo figlio era piccolo, vanno che doveva offrire l'olocausto con la fascina, e gli dice: scusa papà, ma dov'è l'olocausto? Ma Dio gli aveva detto: mi devi offrire tuo figlio, Isacco, dopo che gliel'aveva dato. Ha detto: non ti preoccupare, figlio, non ti preoccupare, perché l'Eterno provvederà. Ma non poteva dirgli: sei tu l'olocausto. Quindi c'è tutta una storia. Alla fine, manda. Cioè, è bello questo. E a me i Cananei non interessano. Ci saranno state chissà quante migliaia di belle figlie in mezzo ai Cananei. Abramo ha fede in Dio, manda il suo servo in Mesopotamia, e poi, se leggete tutta la storia, capitolo 24, vedete che incontra a un certo punto Rebecca, che le va incontro, e eccetera, eccetera. Ma Abramo credeva che il Signore lo avrebbe esaudito. E così avvenne. Così Isacco poté avere come moglie Rebecca. Dice: com'è possibile? Alla distanza, eccetera, eccetera, parte da Rebecca. Sappiamo che poi nasce Esaù e Giacobbe. Ma non finisce qui. Stiamo attenti, certe volte bisogna leggere tra un rigo e l'altro. Abramo fece questa scelta perché Dio non voleva che la sua discendenza o i suoi figli fossero immischiati con gli idolatri, con i cananei. E tutto il resto. È bello obbedire all'Eterno. È bello. Un credente sa che è una cosa meravigliosa, è la cosa più bella che esista per un uomo che ha creduto. Obbedire all'Eterno è la cosa più bella che esiste, in tutto e per tutto. Scusate. E l'Eterno non viene mai meno all'assistenza, non solo del suo popolo, ma anche dei propri figli, sparsi in mezzo ai cananei. E noi siamo sparsi in mezzo ai cananei, ma il Signore non ci elemosina il suo aiuto, perché gli apparteniamo. Ed è bello, ripeto, è bello. Sapete quanto è bello obbedire all'Eterno? Io mi chiedo, com'è possibile che ci sono ancora tanti credenti che fanno resistenza, che non gli obbediscono? Che fa, ma. Allora, tornando alla questione di Abramo, che manda a prendere una moglie a Rebecca, cioè a Isacco, non tra i cananei. Che cosa avviene? Stiamo attenti a questi piccoli particolari. Sempre più avanti, poi nel capitolo 36, quando c'è la storia tra Isacco e Esaù, un pelo più avanti ci viene detto che cosa? Che Esaù cosa fa? Figlio di Isacco prende le sue mogli tra i figli dei Cananei. Quanti lo sapevano? Capite? Cioè, figlio di Isacco, più avanti, ma tra i figli di Cananei. E non sono interessanti queste cose. Però l'Eterno cosa dice? E lo ripete, viene ripetuto anche nel Nuovo Testamento. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ah, che bello che è l'amore dell'Eterno. Che è bello. Ma Dio ama un donatore allegro. Ma non un donatore di denaro. Un donatore che vuole donarsi, che lo ama, che è disponibile, sempre disponibile per lui, e che vuole obbedire a lui in tutto e per tutto, e che non vuole dispiacergli col proprio atteggiamento, col proprio modo di pensare, di discernere le cose. Tu sei il Signore, e io voglio solo compiacerti, obbedire a te, perché come lo mostriamo noi l'amore di Dio? Com'è che gli dimostriamo che lo amiamo? Venendo qua la domenica? Sì, venire qua è una dimostrazione fatta che uno cerca comunque di capire, di imparare, ma lo dimostra così, lo dimostra in questo modo, amando il Signore. Quindi capite come cambiano le cose. Dio non vuole che Isacco prenda moglie tra i Cananei. E la soluzione si risolve nel migliore dei modi. Più avanti, il figlio di Isacco, uno dei figli di Isacco, prende mogli tra i Cananei. Questo. Cioè, gli appartieni o non gli appartieni? Ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Ecco, fratelli e sorelle, se vogliamo essere amati dal Signore, anche noi dobbiamo odiare i costumi dei Cananei. I costumi dei Cananei. Quali sono? Le statuine. Andiamo nelle cose sole, nelle cose spirituali, sapendo discernere profondamente il bene dal male e dare un taglio netto. Quando l'Eterno, abbiamo letto poc'anzi, ti avrà dato in tuo potere i Cananei, non avrai misericordia di loro, né farai alleanze con loro. Qui ritorna prepotentemente il tema della circoncisione. E viene ribadito con forza quella che conta la circoncisione di cuore, cioè la completa appartenenza all'Eterno. Noi solo così possiamo essere tranquilli e sereni, finché non abbiamo chiuso l'ultimo mattone che chiude l'ultima pietra, che chiude la breccia, noi saremo sempre in pericolo, sempre in pericolo. Vi ricordate quando Neemia costruiva le mura di Gerusalemme? Le ricostruiva. Doveva stare con una mano lavorare, con l'altra tenere la spada, perché i nemici volevano impedirgli questo. Quindi chi promuove la dissolutezza morale non può essere considerato un innocente. Vedete voi. Vedete voi. Questa è una cosa che ormai dovrebbe essere certa per ogni credente. Voi vi opporrete con tutto lo spirito, radicalmente, e non farete sconti a nessuno, di nessun genere, alla loro subdola perversione. Non possiamo fare sconti, fratelli. Voi spezzerete i loro idoli e darete alle fiamme la loro cultura idolatrica e perversa. Che facciamo? Sì, però quel cananeo era un po' più bravo degli altri. Non l'ho mai visto, capisci, fare certe cose. E non si può generalizzare. Il Signore ha detto che erano tutti uguali. E noi cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo, decidiamo noi. Come ha fatto Saul. Ha deciso lui quel che doveva tenere o non doveva tenere. Il Signore ha detto butta via tutto. Anche l'oro, dei loro idoli, qualsiasi cosa. Butta via perché per me sono cose orrende. Non portarle a casa tua. Non portarle nella tua vita. Perché queste cose, cari fratelli e sorelle, ci separeranno per l'eternità, lo capite o no? Ci separeranno, non ci vedremo più. Ci vedremo se saremo, abbiamo lo stesso spirito. Sì, ci vedremo. Se non abbiamo lo stesso spirito, non ci vedremo mai più. Perché alcuni saranno completamente da una parte e gli altri saranno dall'altra. Non lo dico io. Perché non le leggiamo queste cose? O se le leggiamo non le vogliamo credere? Perché la vera separazione non è qui, questa morte. Questo ci potrà separare per un po' di tempo. Giusto? Un battito d'occhio, ma quella che ci potrà separare per sempre è non aver circonciso il nostro cuore ed essere separati per l'eternità. Io non vorrei mai separarmi dalle persone che amo per sempre, vorrei sempre vederle per l'eternità, vivere con loro secondo la disposizione che il Signore ci ha dato. Ma c'è il rischio che noi perdiamo per l'eternità. Ma per cosa? Per cosa? Per cosa? Cosa dobbiamo difendere? Voi vi opporrete con tutto lo spirito, radicalmente, non farete sconti a nessuno, di nessun genere, e alla loro subdola perversione. Poiché tu, sei stato comprato a caro prezzo e non puoi strizzare l'occhio neppure a chi li tollera. Neppure a chi li tollera. Capisci? Non a chi fa queste cose. Ma lo dice anche in Apocalisse. Ma come le devo dire? Ma sono così difficili. Ma ve le devo spiegare io queste cose qua. Neppure a chi li tollera. L'amico del tuo nemico è un nemico. Non mi interessa che cosa dice, che cosa pensa. Devo andare a capire se dice delle cose giuste o sbagliate. Per me, chiuso, è un nemico. Poi viva per conto proprio, aspetterà il giudizio di Dio. Come tutti noi. Sei un popolo consacrato all'Eterno. Se tu svaluti e banalizzi che questo, il pericolo più grande della nostra epoca e banalizzare la solennità della legge di Dio. Scadi dalla fede e il tuo sale perde il suo sapore. E con cosa lo si salerà? L'abbiamo letto prima, che cosa succede? Che viene preso e gettato via, perché non serve più a niente. Non ci sarà più un modo per ridargli quel sapore. Una volta che l'hai perso, la perdi per sempre. Non è più buona nulla, se non ad essere gettato per terra e calpestato. Lo dice il Signore. Ma perché queste cose non le leggiamo? Oppure non vogliamo, non le prendiamo sul serio. Ma secondo voi possiamo prendere alcune cose sul serio ed altre no? Quali sono le cose che prendiamo sul serio? Allora, quindi, se tu svaluti e banalizzi la solennità della legge di Dio, scadi dalla fede e il tuo sale perde il suo sapore e con cosa lo si salerà. Ecco il rischio grande di perdere il sapore della fede, il vero sapore. È la luce che risplende da noi, perché non ci sono ombre. Nella fede non ci sono ombre. I figli di Dio non hanno ombre nella loro fede. Voi, dice Gesù, siete la luce del mondo e il profumo di Cristo. Allora, domanda banale. Se Dio condanna una cosa, ci sono le cose che Dio condanna o no? O diciamo che non le condanna? Sì, siamo anche capaci di dire questo oggi. Le condanna però. Se Dio condanna una cosa, sono io da poterla tollerare o giustificare? Ditelo. Ditelo davanti a Dio. Chi sono io? Cioè, capisci? Qui stiamo entrando in qualcosa di molto solido. Chi sono io da poter tollerare o giustificare? Se Dio ha detto che sta roba è una porcheria e che non va fatta in nessun caso e che tu la devi condannare, allora vi scongiuro affinché ognuno rifletta sulla perdita del sapore del sale, perché non ci sarà alcuna formula. Quindi chi ancora non l'ha fatto, per favore prenda l'ultimo blocco che gli manca, se gli manca, chiuda la breccia, perché non è circoncisa. Quindi entra, esce l'aria, i nemici vanno e vengono. Chiuda questa breccia. E non ho ancora finito. Chiuda questa breccia. E io vi dico questo. Se non avessi amore per il mio prossimo, per i miei fratelli in fede, per i miei cari, se non avessi amore, tacerei, perché non mi converrebbe. Chi sono io? Da dire, oh, ma chi sono io? Ma chi mi mette in cuore queste cose? Perché devo fare questo? Capisco che possono essere argomenti fastidiosi. Oggi, qualsiasi discorso diventa fastidioso. Figurati questi poi. Ma perché portano a nudo il problema della esistenzialità nostra. Ci pone davanti a Dio, perché siamo nudi davanti a Dio. E allora, se non avessi amore, tacerei. Secondo voi avrei voglia di litigare con qualcuno? Avrei voglia di litigare con qualcuno di voi per dire, ma che me ne frega a me? Ma secondo voi, ma sono così scemo da voler litigare con voi? Da contendere? Su queste cose contendo, fino alla morte. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Abbiamo letto prima. Giuda, abbiate pietà che sono nel dubbio. Poi dice salvateli strappandoli dal fuoco. Ma che significa? Cosa significa? Quindi ci sono persone che sono ancora nel dubbio. Io lo so. Salvateli strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Che significa? Che significa? Nessuna parola di Gesù cadrà nel vuoto. Nessuna. Ed è bene che chi per un modo, chi per un altro, che ha strizzato l'occhio al mondo, si ravveda. Oggi. Oggi! Non ingannatevi, non illudetevi del fatto che avete tempo, che potete fare quello che volete, pensare quello che volete, che tanto poi alla fine la soluzione arriverà, in qualche modo sistemeremo tutto. Bugie, mentite a voi stessi. Non potete farlo, perché il Signore dice: voi non potete fare un capello in bianco e nero, non potete dire quello che farete domani, perché sareste arroganti. Prima, voi, allora è bene che chi ha strizzato l'occhio al mondo si ravveda oggi, prima che questo sale perda completamente il suo sapore. Vedete, sono molto preoccupato del poco timore che si ha di Dio. Me lo permettete? Ma qualcuno può dire: ma pensa per te. Io penso per me. Sono molto preoccupato. Molto preoccupato. Non si può fare filosofia davanti alla sua parola. Chi osa fare filosofia davanti alla parola di Dio? Si obbedisce anche quando non la si capisce. Questo è il timore di Dio. Anche quando non la si capisce. Io non vi ho mai nascosto i miei timori. Ma la vostra libertà rimane sacrosanta, sempre e in tutto. Ma anche la mia, però, nel dirvi chiaramente quello che mi viene dallo Spirito. Qualcuno potrebbe metterlo in dubbio. Non importa, lo faccio solo per litigare con voi. Vedete, Esaù barattò per un piatto di lenticchie la sua prima genitura. Ve lo ricordate? Subito. E noi quello che vediamo, provvisori, subito. Poi però la ricercò con lacrime. Ma era troppo tardi. Piangeva, la rivoleva, però se intanto si era mangiato le lenticchie, il piatto già preparato, quello voleva, lui non interessava prima genitura. Come no, come molti di noi, ma poi si vedrà, ma poi, e quindi la cosa adesso facciamo, mangiamo quello che c'è qui provvisoriamente, poi si vedrà. Vedete, non disse pentito: in questo ho sbagliato. Esaù non disse pentito: in questo ho sbagliato. Però ho sbagliato. Però non mi mischierò e non sposerò donne cananee. Hai capito? Non ha fatto nessuna marcia indietro, anzi. Ha proseguito ancora di peggio, di male in peggio. Lui era così. Sentivo un amico qualche settimana fa che mi diceva che lui era così, era ribelle da quando è nato e che non riesce a cambiare, non cambierà mai. Sono contento per te. Tra virgolette contento. Ognuno. Allora, lui era così, Esaù. Era volto alla carne. Se ci dicessero che per un piatto di lenticchie potremmo perdere la salvezza. Nessuno ci crederebbe. Perché noi scherziamo con il Signore. Scherziamo. Noi, capisci, non abbiamo timore. Nessuno ci crederebbe. Perché è vero tutto ciò che Cristo ha fatto, ci mancherebbe. Che ci ha comprati a caro prezzo. E tu che fai? Disprezzi la sua parola. Dice, io non la disprezzo. Ah no? Nella tua testa. Se ci dicessero che per un piatto di lenticchie potremmo perdere la salvezza, nessuno ci crederebbe. Eppure Esaù l'ha persa. L'ha persa. Per un piatto di lenticchie. Pensate che... Ma noi... Ma cosa dobbiamo difendere? Quando abbiamo conosciuto il Signore, cosa dobbiamo difendere di questo mondo? Fino a quando saremo noi a decidere ciò che è giusto o sbagliato davanti a Dio? Siamo noi che dobbiamo decidere questo. Che è giusto, ciò che è giusto o sbagliato. Non aspettiamoci comprensione da parte sua. Il servo di Abramo intraprese il viaggio. Non sapeva che avrebbe trovato. E il Signore gli ha fatto trovare tutte le condizioni utili e necessarie perché si realizzasse al meglio il suo sogno. Come puoi dare credito agli immorali e a chi li sostiene? Come puoi dare credito a questi peccatori? Poiché c'è scritto che non c'è alcun uomo giusto. Nessuno, tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Ma noi siamo credenti. Tu sei un popolo consacrato all'Eterno. Come puoi ancora dare retta a questi seduttori? Ma come puoi? Ma cosa ti serve oltretutto? Cosa cambia nella tua vita? E soprattutto cosa cambia dal punto di vista della tua salvezza? Cosa cambia la lotta per il mondo? Gesù ha detto, il mio regno non è di questo mondo. E non solo. L'Eterno ci ha riscattati dalla schiavitù del peccato. Con il proprio sangue. Ci ha riscattati. E noi banalizziamo. Ora noi osiamo alzare il capo per orgoglio, per modernità. E quando facciamo così, dichiariamo la sua parola obsoleta. Non è moderna. Ma la cosa è detta una volta. Adesso, ma perché? Ma che significa una volta adesso? Il tempo ti appartiene, tu. Le epoche sono tue. Non è Dio che la fate. Ma non c'è scritto, io sono lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Vi vergognate? Molti si vergognano a vestirsi con modestia. Perché? Perché temono più lo sguardo dell'uomo. Cosa può pensare di me? Come sono vestito? Cosa può pensare di me l'uomo, anziché di temere Dio? Che cosa può pensare il Signore di me? Quello è quello che conta. Non cosa può. Se siete ancora a questo livello, ciao Fede, ciao. Gesù dice un'altra cosa, lo ricordate in Apocalisse? Dice, chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui. Perché temiamo il giudizio degli uomini. E allora non mi vesto così, o non faccio questo colà, perché temo il giudizio, lo sguardo dell'uomo, anziché temere lo sguardo di Dio. Ma se veramente avete creduto, lo sappiamo. Ma che razza di problemi sono questi, scusate? Ma un credente può ancora avere questi problemi? Ma può avere ancora questi problemi? sì, meglio le lenticchie oggi che la primogenitura domani, perché domani si vedrà. E noi con la nostra cocciutaggine vogliamo sfidare Dio. Ma non ti vuoi convertire? Ma dov'è il problema? Ma il Signore, dopo aver versato il tuo sangue per te, cosa deve fare? Ti deve convertire Lui? Ti deve spaccare la testa? Cosa deve fare? Ma di che stiamo parlando? Scusate, fratelli, la brutalità. La brutalità. O meglio, la crudezza. Perché è tanto bello dice delle belle cose. Cristo ha fatto questo sicuro. Ma Cristo è morto di morte cruenta per salvarci. E noi facciamo gli schizzinosi. E noi ancora, sì, questo no. Come quando vai a comprare un vestito? Questo lo voglio, quello non lo voglio. Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. E chi si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui. E ancora, non facciamo della libertà che abbiamo un'occasione per il peccato. Un'occasione. Perché siccome siamo liberi, ma sapete, non pensate sempre ai soliti peccati. Siamo liberi di pensare e allora ci sentiamo talmente che possiamo decidere anche di ritenere la parola di Dio obsoleta. Dice, ma no, ma io me lo auguro. E dico tutto questo, mi avrebbe fatto più comodo non dirlo, a me personalmente, perché io non mi voglio scontrare con nessuno, ma non vorrei mai che il Signore mi dicesse un giorno, ma perché non hai detto, non hai messo in guardia? Perché? Perché non hai detto le cose che ti ho ordinato attraverso la mia parola di dirti? Perché non l'hai fatto? E ora quanti sono periti? Perché tu non hai suonato la tromba. Ve la ricordate la storia della sentinella? Perché tu non hai suonato la tromba. No, cari fratelli, avrò tanti difetti. Ma questo non lo voglio, non voglio avere incidenti di nessun genere. So che la parola del Signore può essere, è completa di tutto, però può essere anche dura nei momenti nei quali noi ci rilassiamo o ci allontaniamo o andiamo per conto nostro. E allora il Signore cerca di portarci nell'ovile. Cerca di chiudere, per favore, sono anni e anni. Vuoi chiudere questa breccia, per favore? Puoi mettere queste pietre che mancano al muro di cinta perché tu sia circonciso una volta per sempre? Dopodiché, come diceva Samuele, io non sono colpevole del sangue di nessuno.